Bene, l'esame, sì, la lezione di oggi inizia la parte sulle libertà e i diritti e inizia da una disposizione e da un principio che non sta soltanto nella libertà e nei diritti. E questo principio è il principio di eguaglianza che trovate scritto nell'articolo 3. È in sostanza una delle norme d'esordio della Costituzione, è uno dei principi che informano di sé l'intero ordinamento. È anche un diritto, la pretesa di essere trattato ugualmente e di non essere discriminato. Anzi, nell'ordinamento comunitario si parla proprio di un diritto di non discriminazione. Noi abbiamo un diritto più espanso, come vedremo. Il principio di eguaglianza è qualcosa che va al di là del diritto di non essere discriminato. È un criterio che riguarda l'intero ordinamento. Ma è anche un principio che è costruito dalla stessa Costituzione a strati. E questi strati dobbiamo un attimo smontarli e riuscire a capire. Allora, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Primo strato. Secondo strato, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E siamo a due strati. Il secondo comma introduce un terzo strato che è un altro problema. Incominciamo da questi due. Tutti cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Cominciamo da queste parole e cerchiamo di capire cosa significa. Tutti i cittadini sembra formare un tutt'uno, cioè sembra voler dire che il principio di eguaglianza in realtà non è attribuito a tutti gli esseri umani, ma soltanto ai cittadini. Cioè c'è un limite all'applicazione del principio di eguaglianza che riguarda i cittadini, soltanto i cittadini. Questo spiegherebbe anche perché poi nella parte sui diritti la Carta Costituzionale gioca su questa contrapposizione tra tutti, inteso come essere umano, e i cittadini, come categoria delimitata. Per esempio, l'articolo 13 parla di libertà personale inviolabile e di conseguenza fa capire che questo riguarda gli esseri umani tutti. Il 14 parla del domicilio e della stessa cosa. Il 15 parla della libertà, della segretezza e della stessa cosa, è sempre stabilito, affermato come diritto inviolabile per tutti. L'articolo 16 incomincia invece dicendo ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente. Il 17 dice i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Il 18 dice i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente. Il 19 dice tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede. Il 21 dice tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Vedete, poi per esempio il 24 dice tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e così via. Interessante la costruzione logica di questi diritti, no? Alcuni diritti sono professati, sono affermati in quanto diritti inviolabili, come se fosse il diritto a essere inviolabile. Altri diritti sono attribuiti a tutti, per esempio, libertà di manifestazione del pensiero o libertà di agire in giudizio, è attribuito a tutti, dove il tutto sembrerebbe essere in contrapposizione ai diritti che invece sono intestati ai cittadini. Riunirsi, associarsi, circolare sono diritti che la Costituzione garantisce ai cittadini, non a tutti, mentre gli altri diritti sono invece riconosciuti a tutti. Questa distinzione, che sembra abbastanza chiara, è stata superata dalla Corte Costituzionale, con effetto anche per principio di eguaglianza. La Corte Costituzionale ha ragionato su un altro articolo fondamentale, che è l'articolo 2, che dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Questa è una delle norme più spesso richiamate e più inutilmente richiamate, perché dice che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo come se i diritti inviolabili dell'uomo fossero preesistenti alla Repubblica. E questa indubbiamente è una delle radici culturali della Costituzione, la radice di parte cattolica, che ritiene che i diritti siano preesistenti agli Stati, siano legati a una legge naturale e che di conseguenza gli Stati debbano adeguarsi a questa legge naturale. È questo che consente al Papa di ogni tanto dire sono contrario a eliminare la pena di morte per gli omosessuali, oppure sono contrario perché ritengo non negoziabile il diritto alla vita, in quanto sono diritti che vengono attribuiti a una supposta legge naturale che preesiste agli Stati e in base alla quale si può dire se la legislazione degli Stati sia legittima oppure no. Questo è un atteggiamento tipico del mondo cattolico, è un atteggiamento che è esattamente opposto a quello del mondo liberale, che dice i diritti sono lo scopo dello Stato e nascono e sono protetti dallo Stato. Allora vedete, questo articolo 2 ha questa apertura, che è un'apertura che è importante, nel senso che è stato oggetto di grandi discussioni e ancora adesso lo è. I diritti sono solo quelli riconosciuti nella Costituzione, per cui questo articolo 2 è un richiamo ai diritti successivi, oppure sono i diritti diversi, più ampli di quelli professati in Costituzione? Può essere, entrambe le letture possono essere, come dire, corroborate dal testo. La seconda lettura è, non ricordo più quale fosse la seconda, diciamo che la lettura restrittiva tradizionale liberale dell'articolo 2 fa dire che i diritti sono solo quelli organizzati dallo Stato e riconosciuti dalla Costituzione dello Stato, il che significa che l'articolo 2 viene letto un po' come l'articolo 1 di cui vi parlavo ieri. L'articolo 1 dice la sovranità appartiene al popolo, che però la esercita nella forma e nei limiti previsti dalla Costituzione. Con la stessa struttura viene letto in questa accezione l'articolo 2. I diritti fondamentali sono riconosciuti come diritti inviolabili, ma nella forma e nei limiti previsti dalla Costituzione. Questa è la cosiddetta teoria del catalogo chiuso dei diritti costituzionali, che è una teoria prevalente nella giurisprudenza costituzionale. Però la stessa giurisprudenza costituzionale ogni tanto ha aperto dicendo, facendo appello all'articolo 2 e incorporando nell'articolo 2 diritti che non trovano una base espressa in Costituzione. Per esempio il diritto alla privacy, il diritto all'identità sessuale, il diritto all'abitazione, una serie di diritti che la Corte ha ricavato da un combinato disposto di altri articoli della Costituzione e dall'articolo 2. Alcuni anche proprio li ha impregnati sull'articolo 2, dando la sensazione che l'articolo 2 sia in realtà un catalogo aperto, che riesce a rigenerare un catalogo dei diritti più ampio di quello della Costituzione. Usando l'articolo 2, e cioè una teoria dei diritti inviolabili dell'uomo, i diritti inviolabili dell'uomo è l'espressione letterale dell'articolo 2, la Corte ha ritenuto che tutti i diritti sanciti in Costituzione, al di là che siano attribuiti ai cittadini a tutti, sono tutti diritti inviolabili dell'uomo, per cui anche i non cittadini godono di questi diritti in quanto sono coperti dall'articolo 2. Per cui se l'articolo 3 incomincia dicendo tutti i cittadini e l'articolo 16 dice tutti i cittadini, ciò non significa che questo può essere usato come argomento per escludere l'attribuzione di questi diritti anche agli stranieri e apolidi, cioè tutti coloro che non sono cittadini. Perché questi sono diritti fondamentali dell'uomo, diritti inviolabili dell'uomo. Quello che la Corte ha detto è che il fatto di non essere cittadino può comportare delle diverse forme di garanzia, degli obblighi che non sono attribuiti ai cittadini. Per esempio, lo straniero che soggiorna in Italia ha degli obblighi per quanto riguarda la sua identità, la sua residenza, eccetera, che non sono posti a carico dei cittadini, perché questi sono collegati al fatto di essere lui straniero. Di questo parleremo poi in seguito, parlando del bilanciamento degli interessi. Ma quello che mi preme dirvi è che in via di interpretazione questa prima parte dell'articolo 3 collegata all'articolo 2 ha finito con sminuire di significato la limitazione del tutti. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, una pari dignità sociale, va riletta nel senso che tutti sono uguali di fronte alla legge, anche se agli stranieri può essere imposto qualche ragionevole limitazione, dove la parola ragionevole sarà la parola dominante di queste due ore di lezione, come vedremo. Hanno pari dignità sociale, questo è l'unico appello, riferimento espresso al concetto di dignità personale, dignità sociale, che invece in Germania la Costituzione tedesca forma un apposito articolo, che è un articolo molto usato dalla giurisprudenza tedesca. Mentre da noi quello che è usato è soprattutto il collegamento tra tutti e gli uguali davanti alla legge. Questa, si dice, è la parte dell'articolo 3 che fonda il principio di eguaglianza formale. Perché formale? Perché forma. Quando voi entrate in un tribunale e leggete dietro lo scanno del giudice tutti sono uguali di fronte alla legge, è di questo che si sta parlando. C'è un'eguaglianza formale per cui tra gli individui che sono diversi e la legge dello Stato si pone un velo. Non a caso la giustizia è bendata. Su questo gli storici del diritto hanno scritto bellissimi libri sull'iconografia della giustizia, no? Bendata, la spada, la bilancia, molto interessante. Nel mondo nordico è bendata perché è pazza, ma è anche indifferente rispetto a chi c'è di fronte, non guarda in faccia nessuno. Questo è il concetto dell'eguaglianza formale. La legge non guarda in faccia nessuno, non è descrizione, è prescrizione, questa è una norma giuridica. La legge non deve guardare in faccia nessuno. E il giudice, quando applica la legge, deve ispirarsi al principio della legge uguale per tutti e non guardare in faccia nessuno. È un'eguaglianza formale dove la parola forma si associa alla parola persona giuridica. E dove la parola persona, come già vi ho anticipato tempo fa, va letta nella sua radice etimologica, di maschera. è una maschera la persona. Nel teatro romano la persona era la maschera che l'attore metteva davanti. E questa maschera è un arredo dell'essere umano molto significativo. È stata reinventata nel Settecento, in epoca illuministica, per superare tutta la situazione di personalismo giuridico per cui ciascuno girava con un fascio di diritti, prerogative, privilegi, corvée, eccetera, e creare la perfetta corrispondenza giuridica tra i soggetti di diritto, compresi anche i soggetti non fisici, le società. Per cui le persone fisiche, gli esseri umani e le società, le fondazioni, le confraternite, gli enti morali, erano tutti coperti da una maschera, e questa maschera formava la persona giuridica, che è l'astratta titolarità di diritti e di doveri, astratta, dietro cui c'è la differenza delle persone e delle situazioni. Ma questa rivoluzione giuridica che si è compiuta nel Settecento, che ha dato luogo poi al fenomeno della codificazione che studierete nella storia del diritto, è una rivoluzione concettuale perché consente di non modificare il substrato sociale. Non è una rivoluzione comunista per cui sono tutti uguali socialmente, ma una rivoluzione giuridica, per cui le differenze restano enormi, ma giuridicamente vengono coperte da questo velo, da questa maschera, per cui i soggetti sono uguali di fronte alla legge. E quindi possono corrispondere, stipulare contratti, obbligarsi, proprio perché sono soggetti posti su un principio di eguaglianza. Ecco che in una società dove l'eguaglianza sarebbe stata punita col carcere, chiunque avesse detto siamo tutti uguali veniva punito col carcere, la Chiesa li bruciava, il potere statale invece li incarcerava in quanto sovversivi, perché era un pensiero assolutamente inaccettabile nel Settecento, l'eguaglianza degli esseri umani, però nello stesso tempo si compiva questo primo passo, che guarda caso l'inizio dell'articolo 3, e cioè predicare l'eguaglianza giuridica, formale, mascherata dei soggetti. E nell'unica repubblica che esisteva al mondo allora, Venezia, si sviluppa la moda in quegli anni, diciamo per l'epoca illuministica, questa è un po' precedente, di girare mascherati. Il carnevale viene dopo. O viene prima, è un'altra cosa. Ma i veneziani usavano la maschera proprio per ottenere una certa libertà nei rapporti. L'idea di essere mascherati, quindi di perdere la propria identità personale. Tanto è vero che poi a un certo punto l'ordinamento veneziano reagisce, per esempio vieta di usare la maschera nelle bischere, perché i nobili veneziani andavano a giocare a carte mascherati, in modo che il loro futuro creditore che vinceva il gioco non sapesse chi fosse e chi perdeva. Per cui dovette intervenire la legislazione veneziana a proibire l'uso della maschera, mentre venne imposto a metà Settecento alle donne in teatro. Le donne potevano andare in teatro solo mascherate, perché questo salvaguardava la loro onorabilità, potevano fare quello che volevano. Ma erano mascherate, per cui la famiglia non ne pagava le conseguenze in termini di disonore. Maschera che ogni disuguaglianza agguaglia. Questo era il principio, no? Per cui la maschera che ogni disuguaglianza agguaglia è bellissima come frase. Ed è proprio la frase che introduce la maschera base, la bauta, quella tipica veneziana, bianca, no? È proprio la maschera che toglie le differenze. Vedete come ci sono delle radici storiche ben precise in queste cose. Allora noi abbiamo ereditato l'idea che le persone giuridiche sono uguali, e sono uguali in quanto persone, in quanto esseri mascherati, e sono uguali formalmente, è una forma questa. Ed è questo il punto di base, diciamo la radice più antica del principio di eguaglianza, storicamente più antica, si sviluppa già a metà del Settecento. Diverso è la seconda parte del principio di eguaglianza, dove si introduce il divieto di discriminazione. ci sono elencati specifici divieti, senza distinzione di sesso, di razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali. Non bastava stabilire l'eguaglianza formale, era proprio necessario introdurre questa specificazione. Beh, questo è importante come norma, perché introduce quello che viene chiamato il nucleo duro del principio di eguaglianza. Ossia una parte del principio di eguaglianza che cessa di essere un principio generale, tutti sono uguali di fronte alla legge, e acquisisce una valenza particolare per cui alcuni e discriminazione particolarmente odiose, che di conseguenza costituiscono quasi un'inversione dell'onere della prova. Quando la legge dice che tutti i cittadini sono uguali, ovviamente dice un principio che è gestibile fino a un certo punto. Non è che, come vedremo, il fatto che la legge dice tutti devono pagare le tasse costituisca un'applicazione del principio di eguaglianza. Le cose sono molto più complicate. No? Abbiamo una legislazione che si dirige agli anziani, una legislazione che si dirige ai giovani, una legislazione che si dirige agli stranieri e così via. No? Non tutto si dirige a tutti. Ma quello che, e quindi si può discutere delle differenziazioni che vengono compiute, e questo si discute in base al principio di ragionevolezza, come poi vedremo. Ma quello che viene escluso, o quantomeno viene sottoposto a strict scrutiny, cioè a una valutazione ristretta, più attenta, sono le leggi che differenziano in base a questi elementi, in base al sesso, alla razza, alla lingua e così via. Notate che il sesso è certificato. Insomma, nel momento che uno si iscrive all'anagrafe, viene stabilito se è maschio o femmina, salvo altre complicazioni, ma non ci interessano. La razza non esiste, biologicamente la razza non esiste. Abbiamo a Ferrara un simpatico collega, che Guido Barbuiani, che è un genetista, che forse avete visto la televisione, ha fatto anche una cosa con Susie Blady, come si chiama quel programma? Turisti per caso, forse, sì. Sulla ricerca delle radici delle razze in Sud America, è geneticamente dimostrato che le razze non esistono, cioè le differenze razziali tra di noi quanto a genoma sono maggiori delle differenze tra un gruppo come questo e lo stesso preso in Cina, cioè le differenze genetiche sono personali, non razziali. Ma questo si capisce scritto nel 48, cioè quando era ancora fin troppo fresca la memoria delle leggi razziali in Italia. Leggi razziali che erano basate sul principio che la razza italica è stupenda, meravigliosa, e sulla discriminazione degli ebrei, anzi la persecuzione degli ebrei. La differenza in base alla lingua è una norma che poi si collega alla norma specifica dell'articolo 6, che dice la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La differenza in base a religione vede anch'essa una norma apposita, anzi una serie di norme, l'articolo 7 che protegge il concordato, l'articolo 8 che parla dei culti cattolici, l'articolo 19, ve lo dicevo prima, che parla di libertà di coscienza. E così via. Opinioni politiche e condizioni sociali sono più generiche, ma sono sempre parte di questo kern, di questo nucleo duro del principio di eguaglianza, su cui la Corte ha sempre detto, la Corte Costituzionale, essere la parte murata del principio di eguaglianza, cioè quella parte del principio di eguaglianza che deve portare a un giudizio particolarmente attento a ogni legislazione che vada discriminando in questo senso. Però, se ci pensate, noi siamo pieni di leggi che apparentemente violano sia l'eguaglianza formale, sia proprio la parte densa, la parte forte del principio di eguaglianza. Pensate a tutte le leggi che proteggono la maternità, la donna madre, il famoso esempio dell'allattamento, non ve lo faccio oggi, promesso. Ma ci sono anche leggi che, per esempio, che favoriscono il lavoro femminile. C'è una legge che differenzia il trattamento pensionistico da maschi e femmine, si va in pensione in anni diversi, in età diverse. Leggi che riguardano la razza fortunatamente non ci sono, anzi ci sono leggi che condannano le espressioni che incitano l'odio razziale. La lingua è protetta. Le minoranze linguistiche hanno un trattamento particolare, soprattutto quelle tradizionali, il tedesco in Alto Adige, il francese in Val d'Aosta, in Piemonte, lo sloveno in Friuli Venezia Giulia, ma anche l'albanese tra Calabria e Sicilia e così via. Albanese non perché sono immigrati adesso, ma sono immigrati ancora con le guerre di Pirro. E la religione è super protetta. Ma è super protetta anche con norme particolari, norme che sono di derivazione o concordataria oppure con di derivazione di intese, per cui le intese portano a introdurre differenziazione di trattamento tra un culto cattolico e l'altro. Le condizioni sociali sono oggetto di legislazione, certo. Se lo Stato fa una legge in cui introduce il social card, questa bella innovazione per cui qualcuno può andare al mercato con una bella tessera con cui c'è sopra scritto povero e chiede lo sconto del 5%, però nessuno sta dicendo questo è incostituzionale perché è vietato differenziare su base sociale. Caspita, se lo Stato non si preoccupa di proteggere gli strati più deboli della società, è uno Stato insomma qualificabile con una serie di parolacce. Perché? Perché pur avendo noi un principio di uguaglianza che intesta tutti, siamo uguali di fronte alla legge, è un divieto apposito di discriminare in base a questi requisiti, ciò nonostante abbiamo delle leggi che vanno nella direzione di discriminare proprio in base a quegli elementi. La spiegazione sta nella terza parte, cioè nel secondo comma del principio di eguaglianza, che dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo è quello che si chiama, la lavagna mi limita purtroppo, il principio di eguaglianza sostanziale. Articolo 3, secondo comma. Principio di eguaglianza sostanziale dice una cosa molto comprensibile a noi, però che è molto difficile da collegare al primo comma. Dice che la Repubblica, quindi la legge, le leggi, hanno il compito di rimuovere le differenze sociali. Se hanno il compito di rimuovere le differenze sociali, vuol dire che sono delle leggi che vanno a differenziare le condizioni. Sono leggi che sono dirette soltanto a coloro che hanno posizioni di difficoltà, per cui possono riguardare i diversamente abili, come progressivamente si chiamano i handicappati, possono riguardare i diversamente ricchi, come si dovrebbe chiamare correttamente i poveri, possono forse riguardare anche i diversamente maschi, cioè le donne. Bella questa diversamente maschi, secondo me. Poi per parlare di donne mi sembra offensivo di ciò che è politically correct. Capite? Per cui una legislazione di tipo premiale è diretta esattamente a differenziare la legislazione in base a sesso, lingua, religione e così via. Perché quando si fa una legge che protegge la minoranza albanese oppure dice che gli sloveni hanno diritto di avere le loro scuole e difendersi in tribunale con la loro lingua, si sta facendo una legge che discrimina quella comunità da tutte le altre comunità e lo fa in base a lingua. Esattamente quando si dice faccio una legge che riguarda una serie di, non so, tipica legge, l'imprenditoria giovanile, femminile del sud. Ci sono leggi del genere. Sull'imprenditoria femminile c'è una legge che è stata anche contestata, tra l'altro. Sull'imprenditoria giovanile ci sono delle leggi. Invece di fare i bamboccioni fate imprese. Imparate da Pier Silvio, in fin dei conti. E queste leggi sono leggi che muovono nel senso di scorporare un pezzo di società e dare una posizione di privilegio esclusivamente ad esse. E come si conciliano con i divieti di discriminazione elencati nel primo comma? E come si conciliano anche con il principio di eguaglianza formale? Vedete, questi sono i frutti della splendida avventura che è stata scrivere la nostra Costituzione, che è stata una splendida avventura, nel senso che è irripetibile, perché questi signori, invece di spararsi, si sono messi intorno a un tavolo a scrivere regole comuni e ciascuno, come già vi ho raccontato, ha messo nel frigorifero la sua dieta, ha messo dentro la Costituzione i suoi valori. Per cui il mondo liberale in questo si riconosce, tutti i cittadini hanno parlato di dignità. Perché? Ma perché questo è il principio dello Stato di diritto. Quando lo Stato di diritto sorse, e sorse prima della Rivoluzione francese, e poi si corroborò nell'Ottocento, si basò esattamente su questi elementi. Legalità, principio di legalità, per cui il sovrano non è più absolutus, ma è sottoposto alle leggi. Primo elemento. Queste leggi, che all'inizio era il sovrano stesso a farle, poi diventano delle leggi costituzionalmente protette, sono quelle leggi che vengono approvate nel Parlamento e sancite dal re, per cui principio di rappresentanza. Poco importa che andassero a votare solo l'1% della popolazione, ma il principio era la rappresentanza, non la volontà divina del sovrano. Terza cosa, l'eguaglianza formale. L'eguaglianza formale, che era già un portato della codificazione dell'illuminismo, cioè tutti sono uguali di fronte alla legge. Questa è la base dello Stato di diritto. Il quarto elemento sono i diritti fondamentali. Questa è la teoria dello Stato di diritto. Ma la teoria dello Stato di diritto si trionfa in epoca liberale. E in epoca liberale la trionfo dello Stato di diritto è basato sulla bendatura della giustizia, ma della bendatura anche del legislatore. Era vietato dalla ideologia liberale che il legislatore si occupasse delle situazioni sociali, come facevano i sovrani illuminati in Germania, in Austria e così via, che si preoccupavano del Wohlfahrt, del benessere dei cittadini. Facevano le scuole, gli ospedali, gli ospizi e così via. Questo per il mondo liberale era una cosa che doveva essere lasciata ai privati, ai cittadini. Lo Stato doveva occuparsi della sicurezza interna e esterna. Vedete come le cose ritornano di continuo. E questa sicurezza aveva un suo limite proprio questa funzione dello Stato aveva un suo limite proprio nel principio di eguaglianza formale. Lo Stato doveva disporre per tutti, senza guardare in faccia nessuno. Questo che è il principio dello Stato di diritto, nel dopoguerra si scontra, proprio si scontra, con il principio dello Stato sociale. Questo è il principio dello Stato sociale, l'eguaglianza di fatto, l'eguaglianza sostanziale, è la base di tutta la parte dei diritti sociali. Perché quando lo Stato decide, quando la Costituzione dice istruzione pubblica, di che cosa si preoccupa? Non sicuramente dell'istruzione dei ricchi che andavano a studiare a Oxford o a Harvard, si preoccupa dell'istruzione dei poveri soprattutto, cioè di dare una istruzione come leva di una promozione sociale dei cittadini. Per cui l'istruzione pubblica è il perno dello Stato sociale. E quando si preoccupa del diritto alla salute, si preoccupa del diritto alla salute soprattutto dei non abbienti, tanto è vero che poi dice le prestazioni sanitarie devono essere gratuite per i non abbienti. E quindi non guarda più a una generalità indistinta di cittadini. Toglie le maschere, va a vedere chi è il non abbiente, lo definisce lui poi il non abbiente, e gli organizza un'assistenza pubblica gratuita, totalmente gratuita. E questo evidentemente è un modo per prendersi carico di quello che dice l'articolo 3 secondo comma. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, eccetera. Limitando di fatto. Questa è un'eguaglianza di diritto. È formale perché è un'eguaglianza di diritto. Questa dell'articolo 3 secondo comma è un'eguaglianza di fatto. Quello che è la pretesa è una pretesa di ridurre le differenze sociali. Il mondo liberale dava l'ordine sociale come un ordine scritto. Se voi leggete i classici del liberalismo, vi dicono l'ordine sociale è un ordine che si crea da sé. Ci sono quelli che hanno lo spirito imprenditoriale e quelli che sono un po' scemi, sono solo su mettere spadare la cacca dei maiali. Questo è l'ordine sociale. Lo Stato non può farci niente. No? Lo Stato non può che riconoscere questa differenza di fatto tra le persone, casomai deve creare delle condizioni per cui queste differenze non siano troppo rigide. Per cui se uno sa spadare la cacca del maiale è molto bravo, molto bene, può anche avere una sua carriera che lo porta un giorno anche a mungere la vacca, per esempio. Questo è il massimo che lo Stato può tutelare. Ma non è compito dello Stato cambiare questo ordine sociale. Il messaggio che viene invece dallo Stato sociale, dalla teoria dello Stato sociale e dell'eguaglianza sostanziale è completamente diverso. Parte dal presupposto che l'ordine sociale è dato, sì, ma non è scontato, è che l'ordine sociale vanno messi nell'ordine sociale quei motori che consentono mobilità e consentono quindi anche di cambiare la propria condizione. Non è detto che il figlio del sparatore di cacca di maiale debba fare lo sparatore di cacca di maiale come era una volta pacifico, ma lo è ancora un po' adesso, devo dire, in Italia soprattutto. Per cui il compito della Repubblica è rimuovere questi ostacoli che dovrebbero portare a un obiettivo, che è l'obiettivo dello Stato sociale, parità di condizioni di partenza. La parità delle condizioni di partenza è il fatto che la vita è una gara, noi siamo diversi, ci sono quelli più abili e quelli meno abili, però quantomeno cerchiamo di partire dalla stessa linea di partenza, perché se uno parte con due giri di pista di vantaggio è difficile. Ecco quali sono le disuguaglianze di fatto che vogliono essere rimosse. E quindi noi abbiamo una legislazione che proprio va a colpire situazioni che sarebbero vietate come fattori di discriminazione, ma diventano invece legittime e anzi supportate fino a un certo limite, come poi vedremo, perché sono in quelle condizioni che vengono meno le condizioni di uguaglianza di partenza. Pausa.